Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Ora proprio tutto quello che non succede in città, non so se ce la facciamo a risolverlo, però ci proviamo. 8:38 minuti, siamo in Dillo a Controradio. Mi ha raggiunto Viola Giacalone, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Diamo subito, come sempre, i nostri riferimenti.
Allora, abbiamo il numero WhatsApp al quale potete scriverci anche durante la diretta, 342 810 41 11. Poi abbiamo il numero per telefonarci in diretta, 055 73 99 933, e poi abbiamo il nostro indirizzo mail al quale potete scriverci tutta la settimana le vostre segnalazioni, ovvero dillo a Controradio @controradio.it.
Viola reinterpreta sempre nella modalità Gen Z, diciamo, il numero, ma per i vecchi ascoltatori
cambio sempre in realtà,
è il 7399933, diciamolo così, è proprio quella, è la targa, diciamo, di Controradio per quanto riguarda il telefono. Però bene, è un po' svecchiare, serve, quindi tu fai bene a sollecitarci. Allora,
per tenervi attenti.
Esatto. Allora, il tema con cui apriamo non è facilissimo. Parliamo di invalidità civile, la riforma della disabilità, e salutiamo il nostro ospite, il consigliere dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze, il dottor Massimo Martelloni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Avete tracciato un primo bilancio di questa riforma della disabilità. Martelloni, c'è troppa burocrazia che dall'INPS ricade sulle vostre spalle a scapito dei pazienti?
Ma guardi, il commento che abbiamo fatto ultimamente riguarda solamente il certificato medico introduttivo, che è previsto dal decreto attuativo della riforma 227, decreto legislativo del maggio 2024 numero 62, che prevede che ci sia un certificato medico introduttivo, prevede di fatto anche le figure professionali che lo devono redare, e certamente di fatto quello che sta succedendo un po' in tutte e nove le province dove si deve sperimentare l'inizio, diciamo così, della riforma, ha trovato grosse difficoltà per tutti i medici interessati, prevalentemente medici di medicina generale, che si sono trovati a dover fare di fatto un lavoro enorme, in quanto sul tracciato che trovano nel sistema INPS non c'è semplicemente da immettere i dati che riguardano appunto gli aspetti relativi alla documentazione sanitaria, gli aspetti diagnostici, alle diagnosi codificate, quello va bene, alle patologie riscontrate. In realtà devono immettere molto di più, cioè devono immettere anche dati fiscali, devono immettere evidentemente anche tutta la documentazione addirittura scannerizzata, quindi depositandola dentro, quindi non devono semplicemente esprimere il loro pensiero, ma poi appunto ci sono appunto anche altre questioni riguardano la fine, non basta di fatto neanche l'identificazione normale con carta d'identità elettronica oppure con altri sistemi abituali, ma ci vuole addirittura anche la firma e via di seguito, per cui diventa di fatto molto complesso sicuramente per chi deve certificare, in quanto che questo diventa un lavoro non più solamente medico ma anche amministrativo, cioè i medici, in questo caso medici di medicina generale prevalentemente, si sono trovati a dover fare appunto anche il lavoro dei patronati, che a quanto pare non è più previsto, e quindi da questo punto di vista diciamo sono grosse difficoltà, perché i tempi anche di produzione di un lavoro di questo tipo richiedono di fatto almeno un'ora, quindi le capisce di fatto le memorie di una situazione in cui c'è carenza di personale, necessità effettivamente di muoversi molto rapidamente, e tutto questo sta mettendo appunto in difficoltà anche chi lavora. Per di più la sperimentazione doveva riguardare, e questo lo diceva il diritto alla legge 106 del 2024, doveva riguardare unicamente autismo, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. In realtà abbiamo di fatto una circolare, la 4465 dell'INPS del 27/12/2024, che dice che queste sperimentazioni vanno fatte su tutte le patologie.
Ecco Martelloni, quindi lei ci sta dicendo, no? Ci stiamo concentrando dunque sulla fase della redazione della prima domanda di invalidità.
Sì, esatto, con una sperimentazione dove riguarda altre patologie.
E invece si sta allargando.
Si sta allargando a tutte le patologie. Questo non sappiamo in quale provvedimento però del governo è stato redatto come atto, perché sembra un atto redatto dall'INPS.
Quindi una procedura che prima di parlare dei bisogni, diciamo, del paziente porta via un'ora di tempo.
Sì, porta via un'ora di tempo. Per di più le posso dire di fatto che non c'è alcuna indicazione, dato che mancano i decreti attuativi del Ministero della Salute in materia appunto di redazione dei nuovi sistemi di rivalutazione della disabilità, che sono due importanti provvedimenti, sono tutti i criteri della valutazione base che stanno mancando, manca tutto quello che è previsto dal 227 in materia all'articolo 2, mi sembra sia il comma B, sì, in pratica punto 4, e manca, anzi punto 3, manca tutto quello che riguarda anche i criteri di revisione dell'invalidità civile, perché vede, quella tabella del 92 porta una fisiopatologia d'organi d'apparato che è datata di 4 di più di 30 anni fa, quindi andava tutta rimessa a posto e quindi da questo punto di vista aggiornata, e
quindi,
casomai,
ecco, chiaro,
come abbiamo già chiesto, aggiornata ogni 3 anni almeno, perché le linee guida si aggiornano ogni 3 anni.
Quindi, c'è anche questo diciamo carico ulteriore che deriva da un mancato aggiornamento. Ci dice, parlando di sperimentazione, ci sono i margini per modificare tutto questo?
Ma sicuramente ci vuole una presa d'atto di a che punto siamo arrivati. Cioè siamo arrivati al punto che si parla di una sperimentazione senza avere gli strumenti per la sperimentazione. Perché, ripeto, manca comunque, al di là del certificato medico introduttivo che introduce dei dati nel sistema, non si sta sperimentando la disabilità, si sta semplicemente, come dice di fatto una circolare dell'INPS del 27 dicembre 2024, che si utilizzano le tabelle per l'invalidità civile del decreto del 92, cioè di ben appunto 33 anni fa. Quindi che sperimentazione è? Questa non è una sperimentazione, questo semplicemente è un passaggio pure semplice all'INPS delle competenze in materia di invalidità civile del Servizio Sanitario Nazionale, in discontinuità, devo dire, con la riforma della sanità del DM77, che prevedeva ovviamente la prossimità dei servizi anche in materia socioassistenziale, quindi evidentemente esercitati dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi da questo punto di vista c'è una piena contraddizione in termini, perché non si sperimenta niente di nuovo, si utilizza il vecchio, si va al di là del mandato di legge, perché non si tratta solamente di autismo, di diabete di tipo 2 e di sclerosi multipla. Oltretutto faccio notare che nelle tabelle del 92 dell'autismo e della sclerosi multipla non c'è definizione di riferimento, cioè si lavora solo per analogia. Quindi in definitiva la sperimentazione non è partita, sta partendo solo questo carico burocratico per i medici di medicina generale, che pur facendo tutto quello che possono fare, poverini, comunque sia, si troveranno e continueranno a trovarsi in piena difficoltà.
Senta, in conclusione, abbiamo veramente pochi secondi, al 342-8104-111 ci arriva un messaggio che non è chiarissimo, però non so se lei può coglierne il senso, ci proviamo. Un medico di campi ci scrive, un ascoltatore ci diceva che i medici di famiglia ricevono un contributo proprio per pagare un collaboratore amministrativo, cosa che questo medico fa, ma che quasi nessuno fa, preferendo monetizzare detto contributo. Non so se capisce il senso di tutto questo, io ho interpretato, cioè in qualche modo voi fate anche il lavoro dei collaboratori amministrativi, o comunque lavoro che qualcun altro dovrebbe svolgere al vostro posto rispetto a questa tipologia
fino
di
oggi, fino oggi di fatto il sistema ha funzionato con i patronati che introducevano la domanda e con il medico di medicina generale che introduceva il certificato sanitario all'interno del sistema INPS, perché il sistema INPS era un sistema ovviamente di controllo e di valutazione definitiva rispetto a tutto quello che veniva fatto nelle aziende sanitarie. Un sistema, oltretutto, faccio notare che con questa scelta è stata fatta, costa non poco, perché i riflessi per poter far partire tutto l'intero sistema INPS con l'assunzione di 1069 medici nuovi, impiegati, poi psicologi e amministrativi, insomma comporta una spesa annua intorno ai 215-270 milioni di euro, guardando il funzionamento, che vengono oltretutto prelevati dal fondo della non autosufficienza. Ecco, fare una riforma per i disabili diminuendo il fondo della non autosufficienza è una scelta che non voglio commentare, ma lei capisce benissimo, di fatto non è coerente con una funzione generale di sostegno.
Non è un risultato segno positivo, questo lo si è ben evidente, diciamo, come per i disabili stessi.
Vengono a mancare le risorse oltretutto per poter sostenere i caregiver, le spese di caregiver.
È chiaro, altro tema ampio che andremo ad affrontare, Martelloni.
Dei riflessi importanti, perché capisce, se non si riesce a fare l'assistenza domiciliare, poi tutto si riverbera sugli ospedali.
Esatto. Quindi. Massimo Martelloni, consigliere dell'Ordine dei Medici, grazie per tutte queste informazioni e per la chiarezza. Buona giornata e buon lavoro.
Buongiorno, buon lavoro a lei.
E alle 8:48 minuti, in questo approfondimento di servizio con le segnalazioni che sono le vostre e le nostre protagoniste, Viola, abbiamo voluto collegarci a un fatto di cronaca, una truffa sullo SPID che è avvenuta a discapito di un utente, che ci ha portato a dire: ma verifichiamo un attimo questa identità digitale, la sua sicurezza.
Sì, ormai siamo tutti titolari più o meno di un'identità digitale e ci sono un po' due filoni di pensiero, cioè chi pensa che sia inespugnabile e c'è chi pensa che ovviamente con i livelli che hanno raggiunto gli hacker non lo sia nemmeno questo. E c'è stato questo caso a Roma e ne abbiamo parlato con l'avvocatessa Sara Storino Peraduc per capire meglio come fare ad evitare una tale eventualità, o ovviamente
eventualità che ha portato quindi all'appropriazione dello SPID da parte dell'hacker, e non solo dello SPID ma anche dello stipendio della vittima.
Si è proprio impossessata dei dati della dottoressa per avere, ma sentiamo.
In questo caso che è accaduto a Roma è emerso che una dottoressa ha perso la possibilità di vedersi accreditata la propria tredicesima, in quanto un hacker ha recuperato il documento di identità di questa dottoressa, forse anche unitamente al codice fiscale della stessa, e ha attivato lo SPID. Con questo SPID ha avuto libero accesso alla sezione NoiPA, sezione pagamenti, e ha mutato le coordinate bancarie su cui gli stipendi e quindi anche la tredicesima della dottoressa dovevano essere accreditati. Non solo, ha attivato in maniera autonoma un nuovo conto corrente, chiedendo addirittura l'emanazione di un bancomat che è stato recapitato all'indirizzo della dottoressa.
È successo anche a altre persone?
Non abbiamo al momento notizie se sia successo anche ad altri, però potenzialmente potrebbe essere successo anche ad altri.
Cosa fare in questi casi?
Ci sono delle condotte preventive che devono essere tenute. Sarebbe buona norma controllare il proprio conto corrente con una determinata frequenza. Controllare anche i propri accessi telematici tramite SPID per verificare che non ci siano stati dei mutamenti. Ma ancora prima evitare di distribuire la propria carta d'identità. Spesso ci vengono proposte la sottoscrizione di alcuni contratti, energia elettrica, telefonia, oppure riviste, in cui ci chiedono di inviare i nostri documenti di identità. Nel momento in cui il documento di identità viene inviato, noi non sappiamo l'uso che ne verrà fatto, e quindi i documenti di identità non devono essere mai inviati. Nel momento in cui invece si rimane vittima della truffa, vanno fatte due cose. La prima è andare a denunciare lo smarrimento del documento. Dopo che è stato fatto questo passaggio, va fatto la denuncia di furto d'identità a carico di ignoti.
E allora, per questo furto di SPID, se non è chiaro, lo ribadiamo. Cosa si deve fare?
Allora, denunciare subito il furto dei documenti, lo smarrimento dei documenti e poi denunciare il furto d'identità, perché ovviamente in qualche modo, se poi i documenti sono entrati nella disponibilità dell'hacker, così non possono più essere utilizzati, si bloccano sistematicamente e anche i pagamenti comunque vengono rinviati a questo furto.
Intervista come tutta la trasmissione riascoltabile su controradio.it. Nel frattempo sono arrivate delle segnalazioni durante la settimana che ci portiamo a casa, diciamo, in redazione per occuparcene e seguire le risposte, ma anche in tempo reale ai nostri canali che vi abbiamo indicato. Allora, vediamo un po' cosa ci è arrivato. Cosa
allora,
ci chiedono,
si tratta di acqua. Con i lavori della tranvia non si può più bere acqua dalla cannella in zona San Marco e Santissima Annunziata. È imbevibile anche nei palazzi circostanti, non solo in casa mia, mi sono confrontata.
Un'affermazione forte questa, che va sicuramente verificata. Cercheremo anche con Publiacqua di capire se hanno segnalazioni in merito alle proprietà organolettiche, eventuali cambiamenti post cantierizzazioni. E poi invece ci è arrivato un messaggio che ci chiede: ma i dettagli bancari l'hacker avrebbe dovuto fornire alla banca dove riceveva gli importi illeciti? No, ora noi non conosciamo il caso specifico, però insomma allertiamoci anche su questo fronte. Il senso è stato questo. C'era arrivato un messaggio, Viola, ma l'abbiamo mancato nel...
Ah sì, Piazza Poggi.
Piazza Poggi, cosa
ci chiedono? Dei lavori di Piazza Poggi. Aspettate un attimo, ecco, di fronte a Piazza Poggi, sul Lungarno, stanno facendo lavori da 3 o 4 anni. Io credo un giorno sì e due no. A quest'ora si faceva l'opera del Duomo,
come si suol dire. E allora andremo a vedere anche i lavori in Piazza Poggi. Tutto questo in Dillo a Controradio. Intro strumentale, ci cambiamo giacca, ci mettiamo quella di Viola Cerca Casa, che è sempre all'interno di Dirlo a Controradio, perché è sempre una trasmissione di servizio e una ricerca, un'indagine, in questo caso con focus sull'abitare, l'appendice di Dirlo a Controradio. Viola Cerca Casa, lo ricordiamo, è un approfondimento nella giungla del diritto all'abitare. Siamo partiti da Firenze, ma ci stiamo estendendo anche a livello comparativo. Ci fa bene confrontarci tra territori. Cosa sta succedendo? Si sta estendendo anche in Toscana questa protesta anti-K-box.
Sì, settimana scorsa eravamo a Napoli, anzi 2 settimane fa eravamo a Napoli, ora ci siamo spostati in Toscana, siamo arrivati a Pisa, dove proprio negli ultimi giorni c'è stato un blitz contro gli affitti brevi, soprattutto riguardo alle K-box sparse nel centro cittadino, proteste come ne abbiamo viste a Firenze, infatti ovviamente anche in tante altre città italiane. C'è proprio un movimento nazionale e europeo a riguardo. Questa città non è un albergo, questa era la scritta sugli adesivi: fermiamo la speculazione degli affitti brevi. Questa azione è stata promossa in particolare da una città in comune di Pisa. Anche a Pisa si spiega nella nota che ci hanno mandato: il fenomeno delle locazioni brevi sta consumando la città, rendendo impossibile per famiglie, lavoratori e lavoratrici trovare una casa. Ricordiamo, Pisa è comunque una città turistica, ma è anche una città universitaria.
Anzi, forse ha fortissima vocazione, tanto che più della metà, no, della presenza è proprio di carattere universitario. Dunque c'è un fortissimo tema legato al diritto allo studio, a partire da un diritto all'abitare sostenibile. Ha intercettato uno degli esponenti della mobilitazione.
Sì, sentiamo Fausto Pascali, di una città in comune, che lì, anche lì lista di cittadinanza, sulla questione di Pisa.
Noi contiamo più di 1300 unità abitative destinate al mercato turistico, di cui, togliendo bed and breakfast, togliendo le residenze d'epoca, diciamo cose più professionali, andiamo su 900 unità abitative, di cui soltanto 250 sono sul litorale. In centro Santa Maria e San Francesco fanno 100 più 100, ma anche la zona dell'ospedale, il CEP, la zona vicino alla stazione, Noi crediamo che questo fenomeno stia letteralmente consumando le città, perché innanzitutto perché non ci sono più abitanti, perché queste case in centro sono abitate da turisti che vengono, stanno per una settimana, ma soprattutto chi invece vorrebbe lavorare e studiare nella città di Pisa oggi trova un mercato degli affitti insostenibili. Parliamo di singole a 300, 400, anche 500 euro, appartamenti che una famiglia neoformata non si può permettere e cerca fuori dalla città, e soprattutto in un contesto in cui invece Pisa è una delle capitali degli sfratti d'Italia oggi, che tutto questo patrimonio immobiliare sia messo a disposizione del mercato turismo e invece non ci sia una gestione da parte dell'amministrazione che potrebbe destinare parte degli alloggi a allocazioni abitative, insomma per l'emergenza abitativa e per l'edilizia popolare, troviamo scandaloso.
Avete richiesto una commissione ad hoc con i dirigenti comunali per iniziare un percorso per la redazione, sì, di un regolamento comunale sugli affitti, sì, brevi. Potresti dirmi più su questo e sulle vostre, certo, richieste?
In altre città ci sono esperimenti virtuosi, Spagna, Barcellona, Amsterdam, che potrebbero essere tranquillamente replicati, in cui sostanzialmente si mettono limiti al numero di locazioni brevi, affitti brevi, che possono essere per esempio in un certo quartiere o addirittura per via. In questa maniera si cerca di mantenere saldo il rapporto tra abitanti reali e quelli che invece sono abitanti saltuari. Questo per esempio ha molto effetto sugli esercizi commerciali di vicinanza, piccolo alimentari o la piccola sartoria, che chiaramente se hanno un'utenza residente sopravvivono, se invece hanno solo un'utenza che invece viene, che va al ristorante, che va nei grandi luoghi turistici e il quartiere non lo vive, sostanzialmente scompaiono. Diciamo, l'altro elemento molto importante è chiaramente tenere, per fare questo il comune si deve dotare di strumenti di monitoraggio e di quindi di censimento, e a questo proposito giudichiamo in maniera positiva il censimento con i codici, no, nazionali, che viene inserito, però spesso purtroppo non c'è un controllo se effettivamente le tasse di soggiorno corrispondenti vengono pagate.
Col nostro collega Raffaele Palumbo ha pubblicato di recente un articolo sul Corriere Fiorentino dove riporta un dato abbastanza impressionante. Dice che Pisa non arriva a 90.000 abitanti, mentre gli iscritti all'anno accademico delle università pisane sono ben 45.000. Come si vivono gli studenti questa situazione?
Questo dato a Pisa non è nuovo, nel senso che il rapporto, diciamo, di 2-1 tra abitanti di Pisa e, cioè, non c'è soltanto lo studente, ma c'è anche in questi 40.000 di indotto, di persone che sono venute a studiare a Pisa e decidono di poi fermarsi, no, a lavorare qui, e quindi lavorano magari precari all'università o al CNR, e queste persone oggi sono letteralmente espulse dalla città, perché questa città non sta più pensando ad includerli sia in termini di servizi sia in termini di soluzioni abitative. Per cui se andiamo a fare un sondaggio tra studenti e lavoratori precari dell'Ateneo, scopriamo che mentre prima chi viveva magari in provincia di Pisa o in provincia limitrofe 10 anni fa si sarebbe trasferito a vivere a Pisa, oggi fa il pendolare. E nelle fascia un po' più grande chi cerca casa, e in questa maniera, diciamo, anche la fatidica soglia, no, dei 100.000 abitanti che i sindaci negli anni passati hanno sempre cercato non verrà mai raggiunta, perché non c'è la possibilità materiale di accedere ad affitti che oggi sono stellari.
E allora, abbiamo sentito Fausto Pascali di Una città in comune per quanto riguarda la mobilitazione contro le key box e anche su ben altro, che si è spostata anche sotto la torre.
Sì, vi ricordo che potete riascoltare tutte le interviste di Viola Cerca Casa alla sezione podcast del nostro sito.
Parlevamo di una città con studenti, fortissima propensione studentesca, e adesso affrontiamo un altro aspetto in conclusione, un conto alla rovescia. Stiamo parlando del Social Hub. Dal 1 febbraio in Viale Belfiore, questo a Firenze, apre il secondo del Social Hub fiorentino: hotel, alloggi, co-working per studenti, lavoratori e viaggiatori. È un modello di ospitalità definita ibrida, presente in 18 città europee, che vuol fare dell'Italia il secondo mercato di questo gruppo olandese. Ve ne parliamo anche anche con il servizio di Andrea Montigiani per TIF, che è visibile sui canali Instagram e TikTok di This is Florence. Sentiamo Andrea.
Dopo tante discussioni, dal 1 febbraio verrà inaugurato a Firenze il nuovo The Social Hub in Viale Belfiore.
Il secondo in città dopo quello di Viale Lavagnini. Hotel, alloggi e co-working per studenti, lavoratori e viaggiatori. Costato 150 milioni di euro. Il complesso nasce nell'ex succursale Fiat dismessa negli anni 80. Poi acquistata per 19 milioni di euro dal colosso edile Baldassini Tognozzi Pontello e rasa al suolo per realizzare un progetto di recupero. Poi il crack della società e l'abbandono dell'area per un danno alla falda acquifera che, qualcuno ricorderà, aveva creato un lago artificiale in mezzo alla città e, dopo 12 anni di abbandono, si è inserito il gruppo con sede in Olanda, prima con il nome di Student Hotel, poi The Social Hub. Impossibile non notare il complesso di 80.000 metri quadrati, diviso in due corpi di fabbrica di 5 piani fuori terra ciascuno e 4 interrati, connessi tra loro al piano terra da una piazza e all'ultimo piano da una piastra di copertura con una pista di atletica di 400 metri, un percorso vita e una piscina di 50 metri, il cui accesso avviene tramite una scala collocata tra i due edifici, che rappresenta l'inizio del circuito di allenamento e che porta ai 7.000 metri di terrazza con giardino pensile. Al piano terra la hall d'ingresso all'albergo, spazi di co-living e co-working per oltre 600 persone, 550 camere in 4 piani e un ingresso pedonale al supermercato al primo piano interrato. L'hotel è già prenotabile, ma le camere non sono alla portata di tutti. Per una persona dormirci un weekend può costare fino a 360 euro. Per uno studente una stanza con bagno privato, cucina condivisa e condizionatore può venire dai 1.250 ai 1.380 euro al mese, mentre un lavoratore in appartamento con cucinotto paga circa 1.800 euro al mese. Parliamo di un modello di ospitalità ibrida presente in 18 città europee che, dopo Bologna, si è preso Firenze per la seconda volta e che è in procinto di aprire altre due sedi in Italia, a Roma e a Torino, facendo del nostro paese il secondo mercato del gruppo.
Sì, non poche le critiche che hanno accompagnato questa apertura, ricordiamo anche ad esempio quelle da un punto di vista proprio di estetica, riguardo alla scala, perché non so se vi ricordate, però i residenti si lamentarono per la questione della scalinata.
È una questione lunga, molto però complessa, sia di carattere urbanistico che di funzionalità e di vocazione. Peraltro domani ci sarà la presentazione alla stampa, lunedì l'entrata in funzione, ve ne daremo conto, racconteremo tutto questo, così come segnaliamo alcune dei commenti che ci sono stati sotto il video curato da Andrea Montigiani sul nostro canale Instagram This is Florence, il nostro canale video. Li abbiamo selezionati,
sì,
alcuni.
Ovviamente c'è tutta la questione portafoglio pieno, quindi quel come as you are all'ingresso è un colpo al cuore, perché c'è quella scritta vieni come sei, basta tu abbia il portafogli pieno. Poi c'è chi parla della questione, sembra un abuso edilizio degli anni 70, una questione estetica, e poi ovviamente 1.200 euro al mese per studenti e lavoratori, ma non prendeteci in giro. E poi anche riguardo, diciamo, alla questione Airbnb, responsabilizzazione dei residenti sul Airbnb, no, ma il problema sono gli affitti brevi, togliamo le key box ai residenti per regalare l'Italia ai potenti che pagano poi le tasse in Olanda. E poi ovviamente si parla di case popolari, si potevano fare un po' di case popolari.
Questo per quanto riguarda i commenti sul canale Instagram rispetto al video dedicato a questo secondo social hub a Firenze. Dicevamo l'inaugurazione per la stampa domani e poi l'entrata in funzione, e ieri a ridosso di questi eventi c'è stato un flash mob del comitato Salviamo Firenze ieri sera davanti proprio all'hotel di Viale Belfiore, con lo striscione speculazione in corso e un video proiettato sulla facciata dell'edificio che potete vedere sulla pagina Facebook di Controradio Firenze. Ma sono le 9:06, chiudiamo qui Dillo a Controradio, Viola cerca casa, ci risentiremo la prossima settimana e nel frattempo potete ascoltare tutto questo anche sui nostri canali crossmediali.
E scriveteci a violacercacasa@controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.